Buonasera e benvenuti in questo nuovo video Pill Pull, l'approfondimento curato dalla redazione di Pagine Ebraiche e dedicato ai temi di attualità. Questa sera parliamo di Gran Bretagna, della situazione politica oltre manica e in particolare della trasformazione che sta vivendo il Partito Laburista, che di recente tra l'altro ha cambiato appunto la sua leadership. E lo facciamo con Antonello Guerrera, che ringrazio per essere qui con noi, corrispondente da Londra per il quotidiano Repubblica, che tra l'altro i nostri lettori conoscono, i lettori del Boker Tov conoscono perché abbiamo più volte citato i suoi articoli che spesso toccano questioni legate anche al mondo ebraico. Tra l'altro lui di recente proprio un'intervista allo storico Simon Shama in cui lo stesso Shama spiegava un po' l'emergere di un nuovo Churchill, la speranza che emerga un nuovo Churchill non solo in Gran Bretagna probabilmente. E forse vorrei partire da qui, da farti una domanda. Manca un condottiero alla Gran Bretagna di adesso in questa crisi sociosanitaria? Come hai visto Johnson, che comunque sta perdendo evidentemente un po' di consensi proprio per questa situazione che si è complicata?
Buonasera a tutti. Sì, diciamo che il condottiero il Regno Unito ce lo avrebbe già, no? Che è Boris Johnson, anche perché Boris Johnson si è sempre autodichiarato, diciamo, un erede naturale di Churchill, ha scritto anche una biografia su di lui molto tempo fa. Il problema è che Boris Johnson è stato uno dei leader che ha gestito peggio la crisi del coronavirus, perché all'inizio è stato molto titubante con il lockdown, aveva questo approccio un po' trumpista, no? Vabbè, ma vediamo cosa succede, senza dare molto adito e ascolto a quello che avveniva già in altri paesi, come per esempio l'Italia stessa. E poi però c'è anche stata questa, diciamo, tentazione dell'immunità di gregge, anche perché noi dobbiamo sempre contestualizzare, ossia comunque il Regno Unito è un paese che tra pochi mesi, cioè il 31 dicembre 2020, abbandonerà l'Unione Europea con tutto lo shock economico, commerciale, sociale che ci potrà essere. Quindi la tentazione primaria qui è stata, da parte del governo, è stata sempre quella di dire: ok, proviamo a non chiudere, perché se chiudiamo adesso proveremo un casino, una congiuntura pessima, no? A fine anno, eccetera. Vediamo come va, un po' approccio svezzo, un po' approccio Donald Trump, che però appunto poi si è rivelato assolutamente catastrofico, perché come abbiamo visto ormai questo virus si fronteggia senza un vaccino soltanto chiudendo e quindi, diciamo, facendo sì che non si diffonda, anche perché appunto ha un contagio esponenziale. E quindi con ritardo il Regno Unito ha chiuso, con delle conseguenze appunto gravissime, perché qui abbiamo oltre 50.000 morti, ma se si fa il calcolo delle excess deaths, cioè delle morti in eccesso rispetto alle medie degli ultimi 5 anni, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, siamo quasi a 60.000. Quindi, diciamo, ecco, il punto è che il condottiero, che doveva essere Boris Johnson, non lo è stato affatto in questi mesi, perché ha perso il controllo della situazione, evidentemente. Adesso sta provando a recuperarlo, tipo oggi ha fatto questo discorso da Dudley, col motto build, 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 cioè costruire, 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 che lui lo ha chiamato un New Deal alla Roosevelt, anche se in realtà è un piano da per il momento 5 miliardi di sterline, che non è, diciamo, un budget elevatissimo, e soprattutto per le infrastrutture, per la costruzione di nuove case. Quindi adesso lui è entrato in questa fase post-crisi, sta cercando di riguadagnare terreno, perché nel frattempo ha un capo dell'opposizione come Sir Keir Starmer, che è uno molto serio, razionale e puntuto, quindi lo ha incalzato proprio sui fatti e non tanto sulla retorica, come faceva prima il predecessore Jeremy Corbyn, e quindi e lui ha perso molti punti, secondo i sondaggi, rispetto a Keir Starmer, quindi deve recuperare assolutamente credibilità proprio agli occhi dei britannici e di poter essere quel commander in chief che lui aspira, cioè, di essere.
Certo. E a proposito di Starmer, appunto, il mondo ebraico ha imparato a conoscerlo perché si è presentato dicendo che farà un repulisti sostanzialmente all'interno del partito laburista, con che aveva questa ombra gigantesca e pesante dell'antisemitismo. Volevo chiederti un po' da dove viene fuori lui come figura politica e anche se effettivamente c'è stato, seppur adesso è proprio agli inizi la sua leadership laburista, ma se c'è stato un cambio di passo sul fronte dell'antisemitismo, e poi magari toccheremo la questione Corbyn ma in una domanda successiva. Ecco.
Beh, il cambio di passo c'è stato assolutamente sì, tanto che è uno dei punti principali del nuovo corso di Sir Keir Starmer, perché lui è proprio, anzi, uno dei primi, una delle prime cose che ha fatto lui appena eletto come leader del Labour è andato a visitare la comunità ebraica. È stato tipo il primo o il secondo appuntamento che ha avuto proprio a significare quanto lui ci tenga a riconnettere il partito con la comunità ebraica e con tutti i suoi sostenitori e con un sacco di altri elettori che erano rimasti scioccati, diciamo, soprattutto negli ultimi tempi dal comportamento di Jeremy Corbyn e soprattutto dall'atteggiamento di Jeremy Corbyn, perché il problema di Jeremy Corbyn è che, cioè, per esempio, quando era in campagna elettorale, nell'ultima, non chiedeva neanche scusa, cioè si è proprio arroccato su una posizione assolutamente deleteria e pericolosa, e mentre invece Starmer ha cambiato totalmente il registro da questo punto di vista, tanto che qualche giorno fa addirittura licenziato la ministra all'istruzione Ombra, che era una corbinista, come si dice qui, proprio una fedelissima di Jeremy Corbyn, che si chiama Rebecca Long Bailey, perché lei per semplicemente aver condiviso un'intervista a un'attrice in inglese in cui questa attrice teorizzava il fatto che i poliziotti americani uccidessero così tanto perché fossero, perché si sarebbero istruiti dai servizi segreti israeliani, insomma tutta questa teoria del complotto che le è costato il posto, cosa che prima non sarebbe mai successo sotto Jeremy Corbyn. E quindi diciamo che Starmer, che tra l'altro ha mezza famiglia di origine ebraica, perché se non ricordo male la moglie anche lo è, quindi lui ha anche, diciamo, anche appunto una vicinanza proprio in famiglia, anche proprio e una attenzione anche perché appunto proprio a queste connessioni reali proprio, e quindi è sicuramente qualcosa che lui è la base, anzi è proprio quella base sulla quale lui vuole ricostruire il partito laburista, ossia proprio la lotta all'antisemitismo senza se e senza ma, mentre prima, come appunto dicevi anche tu, il partito laburista ha avuto un rapporto con attraverso e un atteggiamento con attraverso anch'esso.
Certo, ma questo evidentemente è anche una questione di immagine, probabilmente una delle letture che dava una giornalista, tra l'altro di un giornale ebraico britannico, che mi diceva Johnson non poteva che vincere perché di fronte aveva Corbyn, e questa immagine di un partito laburista attaccato a una realtà, una visione terzomondista un po' agé, un po' antica. Ed è effettivamente così, secondo te, questo il corbinismo, tra l'altro, che appunto tu citavi, è diventato un movimento e va oltre alla figura di Corbyn stesso, ha ancora un ruolo all'interno del Partito Laburista, e quanto queste tendenze, lasciami appunto il termine terzomondiste, continuano ad esserci all'interno del partito?
Beh, diciamo che questa corrente è ancora forte perché è sostenuta da un numero di iscritti molto alto, cioè di questa tendenza molto socialista, di sinistra radicale, ecco, no? Quindi sicuramente è una cosa con cui Starmer dovrà avere a che fare nei prossimi anni. Infatti lui, diciamo, ha avuto un approccio abbastanza soft per quanto riguarda nomine, no? La vecchia guardia del partito molto legata a Jeremy Corbyn, eccetera. Però, come abbiamo visto con il caso di Rebecca Long-Bailey, appena ha l'opportunità di cacciare quelle che lui reputa non nelle marce, ma comunque degli elementi pericolosi e deleteri per il Labour che lui ha in mente, non esita assolutamente, anche perché Rebecca Long-Bailey comunque era una è tuttora, perché è ancora deputata, anche se non più ministra ombra, ma comunque era una delle deputate laburiste più sulla cresta dell'onda, almeno fino a quando c'è stato il cambio della guardia. Il problema di Jeremy Corbyn, avendo avuto anche a che fare, conoscendo, seguendo, io non credo che lui sia antisemita o abbia, però ha una visione così radicale su Israele, sulla questione palestinese, che ovviamente dà adito a dichiarazioni, atteggiamenti, attitudini antisemite, cui il Labour non ha mai fatto veramente argine. Quindi il problema è proprio quello, essere anche un leader, cioè tu puoi anche non essere antisemita, ma se ti comporti in modo che appunto fai sì anche involontariamente che queste tendenze, questi diciamo queste correnti proliferano senza che tu metti alcun argine, è chiaro che sei unfit, no? Perché non riesci a tenere una linea, anche perché, come dicevi giustamente tu, è assolutamente vero, cioè lui ha una visione del mondo totalmente novecentesca, no? Con appunto chi sta da una parte, chi sta dall'altra. E quindi diciamo che quello è stato il suo errore più grave, anche appunto per quanto riguarda le elezioni perse nel dicembre del 2019. Lui le ha perse soprattutto su quello, e il fatto di non chiedere scusa in diretta a TV durante l'intervista con Andrew Neil sulla BBC, lì è stata la sua capitolazione, ecco. Però appunto questo rapporto, come dicevi tu, appunto con i movimenti di sinistra radicale, cui il Labour appunto dovrà avere a che fare, è molto importante, perché per esempio 2 giorni fa c'è stato questo tweet dell'account ufficiale di Black Lives Matter in UK qui, in cui diciamo che questo movimento antirazzista si iscriveva attualmente a favore della Palestina libera con i nostri compagni palestinesi, perché tutti i media britannici sono imbavagliati sulla questione del sionismo. Ha detto appunto qui, usava il termine gagged per i media imbavagliati, che qui è stato sempre visto come un'attitudine antisemita, ecco, quando viene usato questo tipo di termini in Regno Unito. Quindi anche su questo, per esempio, Starmer si è distaccato subito. Infatti lui già non ha assolutamente un buon rapporto con Black Lives Matter, almeno con il movimento che c'è qui in UK, perché ha delle posizioni molto oltranziste su vari temi, non solo sulla questione palestinese, ma anche per esempio sul capitalismo, cioè che lo vogliono di sfuggire per fare non so da cosa, sulle statue per esempio, la statua di Winston Churchill, e Starmer su questo si è sempre distaccato con una certa evidenza, cioè anche appunto sulle statue, appunto su questa sull'antisemitismo, cioè su questo tweet, ecco, che è abbastanza controverso. Quindi è evidentemente cambiato tutto nel Labour, su questo non c'è assolutamente dubbio. È da capire appunto quanto Starmer riuscirà a guadagnare sui voti più moderati e quanto perderà, sicuramente in qualche modo, non si sa ancora quanto, dal punto di vista più della sinistra radicale e via dicendo.
Certo. Ti lascio subito andare, un'ultima domanda, volevo chiederti che effetto ha avuto il Covid in Gran Bretagna dal punto di vista politico. Cioè, è stata un'intervista recentemente al rabbino capo di ex rabbino capo di Gran Bretagna, Rav Jonathan Sacks, in cui lui parlava del fatto che ha messo in luce tutto il problema del sistema sanitario. Lui parlava degli Stati Uniti, ma parlava anche in parte della Gran Bretagna. Queste questioni, questi temi sociali sono adesso all'ordine del giorno o si cerca prima di superare la crisi immediata e non vedi e saranno poi rifagocitati dal solito dibattito politico? Come vedi la situazione dal punto di vista della Gran Bretagna?
Allora, per quanto riguarda la sanità, qui la sanità è un moloch intoccabile, nel senso che è una delle cose più idolatrate, ecco, diciamo, del paese. Destra, sinistra, centro, qualsiasi partito considera la NHS, cioè il National Health System, la più grande sanità del mondo, dicendo, anche se poi in realtà non, diciamo che non lo è così tanto, nel senso è un virtuosissimo esempio di sanità pubblica, ma per i tagli anche che ci sono stati, insomma, ha moltissime pecche. È chiaro che adesso, appunto, quando finirà tutto questo, ma non si sa quando, cioè finirà, si faranno molti conti dal punto di vista sia politico, sociale, qui in Regno Unito, su come è stata gestita l'emergenza. Diciamo che non siamo ancora in una situazione di normalità, ecco. Quindi diciamo che questo purtroppo, a meno che non arrivi un vaccino subito, sarà così ancora per un anno almeno. Però appunto è chiaro che questo paese in questo momento è stato appunto un po' sicuramente sotto shock per il numero dei morti per coronavirus, che è altissimo, anche perché appunto qui arriviamo dopo, quindi c'è tutto il tempo per prendere le misure come ha fatto la Nuova Zelanda prima e salvare molte vite. Poi appunto ci sono tanti, il problema del Regno Unito è che ci sono tantissime incognite. C'è l'incognita appunto del coronavirus, c'è l'incognita della Brexit, che si farà ad ogni costo, almeno secondo quanto dice il governo Johnson. Quindi diciamo, c'è l'incognita anche dello stesso Johnson, perché praticamente non si sa bene quale sia il suo stato di salute, ecco. perché girano un po' di voci, insomma, qui a Downing Street, eccetera, comunque non si sente ancora benissimo. Quindi, diciamo, è un paese veramente che è a più, non solo a un bivio, è a più bivi. E quindi, diciamo che da come ne uscirà da questi bivi, ne sarà deciso il futuro per i prossimi 5-10 anni anche. Quindi diciamo che molti adesso cominciano a chiedersi: ma Johnson sarà veramente il leader giusto? O forse sarebbe meglio uno più razionale come Starmer? Perché appunto Johnson ha le sembianze del leader, no? Del leader forte, no? Però alla prima vera sfida diciamo che ha fallito. E quindi adesso c'è la sfida della Brexit che diventa vera. Quindi diciamo che è un po' un paese in un limbo di cui vedremo, ecco, diciamo, le conseguenze dal 1 gennaio 2021. Lì si comincia veramente a capire che tipo di paese sarà questo Regno Unito, come ce lo sarà, in che condizioni anche rispetto al resto dell'Europa e del mondo, e lì comincerà veramente la nuova storia del Regno Unito post-Brexit.
Grazie mille ad Antonello Guerrera, corrispondente da Londra di Repubblica, per averci raccontato un po' qual è la situazione in Gran Bretagna adesso. Direi che magari ci diamo appuntamento poi proprio dopo il 1 di gennaio per avere un altro quadro da parte tua della situazione. Okay. Grazie ancora.
A voi, grazie.